Immaginate la scena. Siete seduti nell'ufficio del vostro consulente di banca, rete o ufficio postale. Vi mette davanti una bella brochure patinata e vi dice: questo è un fondo azionario a 5 stelle, uno dei migliori sul mercato, gestito da professionisti che battono costantemente gli indici. È il momento di investire qui. Suona rassicurante, vero? Vi fidate? In fondo state pagando un professionista per fare meglio di quello che fareste voi da soli. E sapete una cosa? Non siete affatto soli a trovarvi in quella stanza. Pochi giorni fa, l'8 giugno del 2026, Assogestioni ha presentato il suo 30° osservatorio annuale aggiornato a fine 2025. I dati sono pazzeschi. In Italia ci sono 12,4 milioni di risparmiatori che investono in fondi comuni. Significa che il 21% dell'intera popolazione italiana, più di un italiano su 5, ha in tasca questi prodotti per un valore complessivo enorme che ha raggiunto i 679 miliardi di euro, con un investimento medio di ben 55.000 euro a famiglia. Giusto per darti un dato di confronto, oggi i risparmiatori che hanno un ETF in portafoglio in Italia sono 2,4 milioni. Una bella differenza. Se anche tu fai parte di questi 12 milioni e mezzo di italiani, ti conviene alzare le antenne e guardare questo video fino alla fine, perché l'industria del risparmio gestito ci dice giustamente che questi fondi sono uno strumento accessibile a tutti, ma la matematica, la statistica e la dura realtà dei dati ci dicono che spesso l'efficienza di questi prodotti è ben diversa da quella raccontata nei fogli informativi. Ah, non mi sono presentato. Sono Marco Cini, consulente finanziario indipendente, ovvero autonomo, di Soldi Expert SCF. E in questo video, insieme a Salvatore Gazziano, responsabile delle strategie di investimento di Soldi Expert SCF, ovvero società di consulenza finanziaria indipendente, fra le prime in Italia con quasi 25 anni di esperienza sul campo, vi vogliamo dimostrare, dati alla mano, perché credere di aver trovato il fondo magico capace di battere costantemente il mercato sia nella stragrande maggioranza dei casi una pura illusione finanziaria. E lo faremo attraverso un'analisi approfondita basata su dati storici ed evidenze scientifiche, per smontare questa narrazione con una chiarezza e una profondità che difficilmente crediamo troverete facilmente, e speriamo in modo comprensibile con dati ed evidenze. E perché nel nostro lavoro di consulenti crediamo che lo strumento migliore per fare gli interessi dei clienti ed essere più allineati siano strumenti diretti come azioni, obbligazioni e gli ETF, e non quasi mai fondi o altri prodotti assemblati come certificati, e altro che risponde solo ad esigenze soprattutto commerciali e di budget. Tra l'altro, quando si parla di fondi di investimento offerti ai risparmiatori, bisogna ricordare un retroscena fondamentale, un dato tanto reale quanto poco conosciuto dai risparmiatori. La banca non è il mercato di Porta Palazzo a Torino, in cui trovi tutto quello che puoi considerare e comprare. La banca è solo un banchetto, come ad esempio il numero 6-7, che trovi quando entri in quel mercato. Ogni singolo banchetto ha una selezione di prodotti e strumenti da vendere che viene decisa a monte dai vertici degli istituti. Questa gamma comprende i fondi della casa, se la banca controlla direttamente una società che offre fondi comuni, oppure si basa su accordi privilegiati di distribuzione con case terze. Un caso storico su tutti è quello dei fondi Amundi offerti agli sportelli di UniCredit. Possono anche esserci più case di gestione coinvolte, ma non saranno mai tutte. Si scelgono quelle con cui ci sono accordi e condivisioni dei ricavi. La gamma di scelta che vi propongono è spesso ristretta proprio per questo, poiché ciascuna banca o rete metterà a disposizione del cliente non il mercato intero, ma solo i fondi con cui ha accordi di distribuzione e che le riconosceranno una percentuale sulle commissioni di collocamento o di gestione. Nel caso delle commissioni di gestione, pensate che si può arrivare anche all'80% di retrocessione richiesta da alcune banche, anche online, alle società di gestione dei fondi per rendere i prodotti disponibili alla propria rete o sulla piattaforma online. Funziona esattamente come nei supermercati. Se vuoi posizionare i tuoi prodotti vicino alle casse per intercettare i clienti, devi pagare un bel contributo. Ecco perché i prodotti consigliati in banca spesso non giocano in Champions League, perché quando entrate in banca trovate una rigidissima selezione di prodotti legati ad accordi commerciali, non il libero mercato. Ma prima di partire con i dati sulla comparazione dei fondi, non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale YouTube. Quasi l'85% di voi che guarda i nostri video non è iscritto al canale. A voi non cambia nulla, è un semplice click, ma per noi è molto utile per capire quali sono gli argomenti che vi interessano di più. E magari scriveteci anche nei commenti. Ma entriamo nel vivo del video.
Partiamo da una ricerca che non ammette repliche. È stato pubblicato da pochi mesi il 12° rapporto Spiva Europe di fine 2025. Spiva sta per S&P Indici versus Active. Live. Non parliamo di un blog amatoriale, ma della divisione di Standard & Poor's, che calcola gli indici mondiali ed è una delle più importanti agenzie al mondo in questo campo. Cosa fa questo report? Mette semplicemente a confronto le performance dei gestori attivi, dei fondi che normalmente vengono venduti in banca o che sono collocati dalle reti e sono confrontati con l'indice del mercato di riferimento, la cosiddetta pietra di paragone, il benchmark. I risultati per chi colloca questi fondi, se li mostrasse in maniera molto chiara, nel tempo sono impietosi. Prendiamo la categoria più diffusa, i fondi azionari globali denominati in euro. Nel 2025 ben il 71% di questi fondi ha fatto peggio dell'indice S&P World. Ma attenzione, investire in azioni è una maratona, non uno sprint. Cosa succede se allunghiamo l'orizzonte temporale? Se guardiamo agli ultimi 5 anni, allora vediamo che oltre il 95% di questi fondi ha reso meno del mercato. E se guardiamo a 10 anni, il 98,44% ha perso contro il benchmark. Praticamente quasi tutti. E se vi spostate sulle azioni USA, la storia non cambia. Su un orizzonte di 10 anni, il 98,2% perde contro l'S&P 500. In Europa il 97% contro il mercato europeo. I numeri parlano chiaro. Chi cerca di battere il mercato attivamente nella struttura dei fondi di investimento, nella maggior parte dei casi, fallisce. Vediamo un grafico per capire cosa significa e raccontarlo se qualcuno non avesse bene capito questo che cosa comporta. Questa tabella mostra la percentuale di fondi azionari europei che non riescono a battere il loro indice di riferimento. In pratica, più il numero è alto, più i gestori dei fondi attivi falliscono nel loro compito. La riga evidenziata riguarda i fondi Global Equity, quelli che investono in tutto il mondo usando l'indice S&P World o indici simili come l'MSCI World come benchmark. I dati sono impietosi. Su un anno il 70% fa peggio del mercato, sottoperforma, ma man mano che allunghiamo l'orizzonte temporale, la situazione peggiora drasticamente. Su 10 anni il 98,4% dei fondi globali attivi perde contro l'indice, come dicevamo prima. Quasi nessuno ce la fa nel lungo periodo. Ma qui scatta la trappola psicologica, la cosiddetta overconfidence, l'eccessiva sicurezza in se stessi, almeno. Speriamo che sia solo quella, ovvero molti risparmiatori e persino molti consulenti tradizionali possono pensare: ok, il 98% fa peggio, ma io sono furbo, io seleziono quel 2% che si comporta meglio, vado a scegliere i fondi meglio del mercato. Ma come hanno bene spiegato diverse ricerche e analisi pubblicate anche dall'Economist, certo la forza umana di cercare di battere il mercato è sicuramente una forza umana potentissima, anche alimentata da un'industria miliardaria a base di pressioni commerciali, di marketing finanziario e altro. Ma riuscire nell'intento è molto difficile, Marco. E spiegalo anche tu perché. Perché un conto è analizzare con il senno di poi, un conto è prevedere il futuro.
Ma guardiamo le vere probabilità. Abbiamo detto che in un anno qualsiasi avete circa il 25% di probabilità di scegliere un fondo che batte il mercato. Bene, selezionare i titoli è difficilissimo. Migliaia di analisti guardano le stesse identiche informazioni contemporaneamente. Cosa dicono i numeri, compresi quelli di S&P Global, la più grande agenzia di ricerca e analisi del mondo? Riuscire a indovinare il fondo giusto per 2 anni di fila significa moltiplicare quel 25% per un altro 25%. La vostra probabilità scende al 6,25%. Potete sperare di tenere quel fondo per 5 anni? Le vostre probabilità di sovraperformance crollano dello 0,098%. E su 10 anni avete lo 0,000095% di probabilità di successo. A 30 anni potete tranquillamente chiamarlo zero. Non stiamo dicendo che sia impossibile trovare chi batte il mercato quest'anno. Stiamo dicendo che le probabilità vi sono così avverse che tentare questa strada con i risparmi di una vita è francamente un'operazione ardita, come lanciare i dadi al casinò.
Sì, però Marco, a questo punto qualcuno potrebbe dire: sì, ma il fondo di investimento che io ho acquistato, che mi è stato consigliato, aveva 5 stelle, magari da Morningstar, Quantalis. Facciamo chiarezza, questo è un altro grande equivoco. I rating classici, quelli famosi per le stelle forniti da agenzie o siti peraltro molto seri, a cui siamo anche noi in molti casi abbonati, spesso non sono pienamente compresi o vengono travisati. Queste società fanno certo un lavoro importante e utile, ma è bene comprendere come vengono costruite queste pagelle e cosa dice esattamente quel voto sintetico, cosa che non tutti forse sanno, anche a volte sospetto fra gli addetti ai lavori. Funzionano su base distributiva. Si prende un gruppo di fondi, al migliore, per esempio, 10% si danno 5 stelle, al 22,5% successivo 4 stelle e così via. Il problema è che se tutto quel gruppo fa peggio del mercato, il fondo a 5 stelle è semplicemente il meno peggio di un gruppo di perdenti, magari, perché molti fondi a 4-5 stelle non hanno mai battuto magari l'equivalente ETF. E abbiamo visto in questi anni gestori ricevere award, premi e fare magari anche la ruota, magari mentre se si prendeva l'andamento di quel fondo lo si confrontava con un banalissimo ETF, l'andamento di quell'ETF era nettamente superiore e anche con indici di volatilità simili o addirittura peggiori. E poi c'è quello che abbiamo evocato più volte, Marco, il mito della persistenza. Come ha sottolineato una ricerca citata dall'Economist, ma che se uno cerca trova in mille ricerche, un fondo che è stato magari nel primo quartile, ovvero dei migliori del 25% dei fondi negli ultimi 5 anni, credete che farà la stessa cosa nei successivi 5? Le probabilità che resti fra i migliori sono inferiori a quelle che si avrebbero lanciando una moneta, come dicevi prima. Anzi, in molti casi, le performance passate eccezionali potrebbero essere addirittura un indicatore contrarian, ovvero i fondi che hanno brillato ieri hanno un'elevata probabilità di finire nelle retrovie domani, spesso perché il gestore ha avuto magari fortuna o il suo specifico stile. Ne abbiamo visti di casi in questi anni, io faccio da più di 40 anni quasi fra un poco questa attività, era fantastico in un determinato contesto di mercato, ma poi il mercato cambia e lui non si adegua. Ad esempio era fissato sui titoli value e per c'è stato il periodo value e sembrava un genio, o la stessa cosa sui titoli grow, o magari è stato solo fortunato, è stato bravo appunto in una determinata fase di mercato, ma non è detto che lo sia anche nella successiva, quando magari i cavalli, come si diceva una volta, cambiano o cambiano le condizioni di mercato. Guardate per esempio cosa è successo a quello che è stato per anni uno dei maggiori fondi di investimento attivi inglesi. Nell'immagine vedete in blu l'andamento del fondo FundSmith e in rosso il benchmark di riferimento. Ne abbiamo anche parlato in una nostra recente lettera settimanale e se non siete iscritti vi ricordo che potete farlo gratuitamente e ricevere il meglio delle nostre analisi ogni settimana con focus dedicata proprio anche alla finanza personale. Potete registrarvi sul sito soldiesper.com, c'è il link per la nostra newsletter gratuita, o su letterasettimanale.it. Ma questo è quello anche per vedere un fondo che magari non è conosciuto da tutti perché non viviamo tutti nel Regno Unito, noi, io personalmente no, e anzi a proposito questa cicatrice non me la sono fatta combattendo con un gestore di fondi attivi. Ecco, questo è quello che invece è successo anche sul famosissimo Morgan Stanley Global Opportunity, che negli ultimi anni è stato molto consigliato e presente in molti portafogli di investitori anche che ci hanno contattato per un check-up del patrimonio. Per un certo periodo questo fondo sovraperformava e sembrava il nuovo fondo delle meraviglie. Nell'immagine vedete in blu l'andamento del fondo Morgan Stanley Global Opportunity e in rosso il benchmark, ovvero l'andamento di un ETF azionario che investe sullo stesso mercato sottostante, l'azionario mondo.
C'è un'altra dinamica, una vera e propria distorsione ottica del mercato che nasconde i fallimenti. Si chiama survivorship bias o distorsione di sopravvivenza. Quando un fondo va malissimo per un paio d'anni, la società di gestione potrebbe decidere di non tenerlo più in vita per non farsi brutta pubblicità. Lo chiude o lo fonde silenziosamente in un altro fondo più grande e con una storia migliore. Sapete quanti fondi spariscono? Secondo i dati di S&P, circa il 30% dei fondi azionari sparisce in solo 5 anni e in 10 anni quasi il 40-50% dei fondi in Europa viene semplicemente ucciso perché le performance erano imbarazzanti. Quindi le classifiche che vedete sui giornali mostrano solo i sopravvissuti, facendo in questo modo spesso sembrare i gestori molto più bravi di quanto non siano in realtà. Naturalmente non tutti i fondi oggi sono estinti come i dinosauri solo per queste ragioni, poiché magari sono stati chiusi perché avevano raggiunto la scadenza nel caso dei fondi target, o perché c'è stata un'operazione di fusione tra due società e si è deciso di evitare doppioni. O magari alcuni fondi avevano masse così basse che non conveniva tenerle in piedi. e conviene magari provare a lanciare un altro prodotto con un tema più seducente che parte da zero per intercettare nuova raccolta. Il caro e vecchio buon marketing, il nuovo che conquista, magari offerto come se fosse un Rolex a tiratura limitata, ovvero con tanto di sottoscrizione a tempo limitato. La raccolta funziona anche così. Abbiamo provato su questa piattaforma, nella versione a pagamento che traccia tutti i più importanti fondi e relativi classi disponibili per gli investitori italiani. E guardate un po' se non ci credete. Quasi il 60% dei fondi di investimento lanciati in passato oggi non esiste più. Ci sono diverse ragioni che spiegano perché siano rimasti così pochi sopravvissuti. Alcune sono assolutamente comprensibili. Pensiamo ad esempio alle fusioni tra società di gestione. La società A ha un fondo azionario Italia, la società B ne ha uno simile. Le due società si fondono e decidono di mantenerne soltanto uno. Nulla di strano. Ma poi c'è un altro fenomeno, molto meno conosciuto, il cosiddetto effetto dei sopravvissuti. E qui arriviamo alla parte più interessante. Volete sapere le verità senza filtri? Sotto il tappeto dell'industria finanziaria non c'è solo polvere. Se così tanti fondi spariscono, non è soltanto per sfortuna o per normali dinamiche di mercato. In molti casi c'erano precise logiche commerciali e di profitto. Vediamo i tre motivi principali. Primo, far sparire i fondi che hanno deluso. Immaginate una società che lancia 10 fondi. Se 4 ottengono risultati pessimi, diventano una cattiva pubblicità. E la soluzione? Fonderli con altri fondi che hanno performato meglio. Il fondo perdente scompare dalle classifiche, i numeri della società migliorano e gli investitori finiscono in un fondo con un nuovo nome, dimenticando facilmente il vecchio fallimento. Secondo, cavalcare le mode del momento. L'industria del risparmio gestito vive spesso di tendenze. Oggi sono le terre rare, ieri l'ESG, domani sarà qualcos'altro. Si lanciano fondi per intercettare l'entusiasmo degli investitori e generare commissioni. Ma quando la moda passa o il settore entra in crisi, molti di questi fondi vengono semplicemente chiusi e accorpati. Terzo, se non è redditizio, si chiude. Gestire un fondo ha dei costi. Se raccoglie pochi capitali, le commissioni generate non bastano a renderlo interessante per la società di gestione. E allora il fondo viene liquidato oppure incorporato in un altro più grande. Ecco perché bisogna fare attenzione a quello che potremmo chiamare il trucco dei sopravvissuti. Molti vi mostrano soltanto i fondi che ce l'hanno fatta, quelli che hanno ottenuto buoni risultati e sono ancora sul mercato. Così sembra che tutti siano stati gestiti da grandi geni della finanza, ma è una visione distorta della realtà. È un po' come partecipare a un radune di ultracentenari e concludere che fumare 2 pacchetti di sigarette al giorno faccia vivere fino a 100 anni. Stai osservando soltanto chi è sopravvissuto, non tutti quelli che sono rimasti lungo la strada. E quando si parla dei fondi di investimento, questa differenza conta parecchio. Tra l'altro, visto che il nostro mestiere di consulenti finanziari indipendenti, fra le prime società in Italia anche come data di costituzione, ci porta spesso a valutare portafogli di piccoli e grandi risparmiatori e analizzare come sono investiti, analizziamo ovviamente tantissimi fondi. E tra l'altro, per misurare e comprendere il fenomeno, fra le poche società del settore in Italia abbiamo costruito anche noi un modello di valutazione che rispetto a quello delle società più note di rating dei fondi fa una cosa apparentemente banale ma importante. Confronta infatti l'andamento di ciascun fondo con il suo benchmark, ma non di categoria dei fondi, ma con il mercato. Per avere uno strumento concreto di analisi sui fondi abbiamo creato 5 anni fa il Soldi Expert Fan Rating. Dimenticate le stelline da 1 a 5. Il nostro è un voto da 0 a 10 come ai vecchi tempi, calcolato in modo puramente quantitativo dai nostri algoritmi, senza alcuna influenza o opinione soggettiva. Come funziona? Molto semplice, mettiamo il fondo sul ring contro il suo benchmark e contro il migliore ETF della stessa categoria. Se il fondo fa esattamente come il mercato e come l'ETF, prende la sufficienza, un 6. Per prendere un 7, un 8 o un 10 deve aver generato vero valore, battere il mercato al netto dei costi. Se invece, come accade spessissimo, fa peggio del mercato, sia nei guadagni che nelle perdite massime, va sotto il 6. Fino ad arrivare allo zero spaccato per i veri disastri finanziari. E i risultati che vengono fuori dimostrano che la maggioranza dei fondi o SICAV distribuiti in Italia ha un voto medio da 1 a 10 inferiore alla sufficienza, ovvero a maggio 2025 di 5,7 punti. Certo, fra le nostre pagelle ci sono anche fondi che prendono voti sopra la media, ovvero 8, 9 e persino qualche 10. Questo significa che questi fondi sono superiori agli altri e sarebbero da mettere in portafoglio facendone incetta perché è meglio anche degli ETF? No, naturalmente. Come abbiamo visto, vi è infatti un'elevata probabilità che il fondo superstellato, anche il 10 come voto e migliore della categoria, passi letteralmente dalle stelle alle stalle, e lo abbiamo misurato con il nostro fan rating.
Ok, a proposito di pagelle, di giudicare le migliori società in base alle performance a 3-5 anni, guardate per esempio qual era la migliore società di gestione nel 2021, nella primavera 2021, sul mercato obbligazionario. A quell'epoca i fondi obbligazionari di una società di gestione italiana che si chiama A come A, soprattutto anche quelli di breve periodo, persino i monetari, stracciavano tutti gli altri come rendimenti ed erano fra i più sottoscritti in Italia. Stracciavano tutte le categorie dove competevano grazie alle performance. Ma poi il cigno nero, la crisi del gigante immobiliare cinese Evergrande, con il crollo del colosso immobiliare considerato fra i più indebitati al mondo, trascina al ribasso moltissime obbligazioni cinesi legate all'immobiliare, e molti risparmiatori scoprono così che molti fondi obbligazionari e flessibili di A come A, alcuni famosi come A come A 12 mesi o A come A breve termine e altri, presentano un'esposizione non proprio marginale al debito cinese attraverso posizioni certo diversificate, ma proprio nel settore immobiliare. A quel punto la società di gestione milanese cerca di rassicurare ed evidenzia il forte rendimento atteso sui propri fondi come rendimento, visto che queste obbligazioni aumentavano sempre più il rendimento a scadenza. Ma la crisi è superiore alle attese e alcuni dei fondi A come A, come avete visto nel grafico, scendono veramente molto e poi vengono nel tempo fusi in altri fondi. Questa è in sintesi la storia. Peraltro alcuni risparmiatori notiamo che, senza fare analisi tanto sofisticate, magari ragionano sul fatto che se un fondo è in guadagno allora è una buona cosa. E così? Non proprio, se dobbiamo ragionare da consulenti e analisti finanziari e prima di tutto da persone di buon senso. Facciamo un esempio pratico. Prendiamo un fondo famosissimo e molto collocato analizzato dal nostro ufficio studi con il Soldi Expert Fund Rating. Si tratta del Pictet Global Megatrend Selection. Se guardate al suo rendimento assoluto su 5 anni, ha guadagnato l'11%. Magari qualcuno direbbe, visto, ha comunque guadagnato. Magari meglio di tenere i soldi fermi sul conto. Ma in finanza bisogna confrontare e fare dei ragionamenti un pochino più avanzati. In quegli stessi 5 anni, se prendiamo lo stesso orizzonte temporale, cosa ha fatto il mercato di riferimento? Beh, hanno guadagnato sullo stesso area sottostante il 75%. E non solo. Nella fase di ribasso questo fondo è arrivato a perdere, si chiama tecnicamente drawdown, oltre il 22%, l'escursione massima negativa nella fase avversa, mentre il mercato nello stesso periodo perdeva solo il 13%, solo per modo di dire, ma in confronto al fondo. Quindi si è preso più rischio per ottenere un quinto del rendimento. E questo è un fondo sicuramente abbastanza famoso, dove nel rating che assegniamo attraverso degli algoritmi sul nostro sito gli abbiamo dato un sonoro 5, anche se mensilmente continuiamo a rivedere i rating, anche se poi, come avete ben capito, noi come consulenti finanziari indipendenti non consigliamo quasi mai fondi, e non perché non crediamo nella gestione attiva, ma perché la struttura dei fondi non è sicuramente la più idonea per investitori di piccola, grande o media taglia. A questo punto, come diceva qualcuno, la domanda sorge spontanea: ma se i fondi a gestione attiva fanno così mediamente male rispetto ai benchmark e agli ETF, perché la mia banca o rete di cui sono cliente è piena di questi prodotti e non mi consiglia quasi mai un ETF, un equivalente, come potremmo dire in farmacia, un prodotto generico? La risposta, come spesso accade, è nei soldi. Follow the money, più precisamente nei costi. L'economista definirebbe questo la ferrea legge dei costi. L'industria del risparmio in Italia è notoriamente dominato da un approccio push, ovvero spinto dalle logiche commerciali. Secondo due studi recenti di Morningstar e anche del quotidiano finanziario francese Les Echos, le commissioni sui fondi azionari attivi in Europa e in Italia particolare sono mediamente dell'1,41% annuo contro lo 0,19% dei fondi passivi come gli ETF. In altri prodotti, come i costi di gestione di fondi e polizze, ramo terzo, unit linked, possono superare anche il 3%, abbiamo visto anche 5%, quell'1, 2, 3, 4% all'anno in più, dove pensate che finisce? Finisce per il collocamento, per questo lavoro che comunque viene svolto, a chi colloca il fondo, le reti di vendite bancarie e assicurative ottengono profitti grazie a queste commissioni, che certo possono erodere nel tempo anche in maniera molto importante il vostro patrimonio. E se la banca vi consigliasse o la rete un ETF da 0,15% all'anno e anche si facesse pagare una piccola fee di consulenza, certo non guadagnerebbe lo stesso che permette a questo sistema di ottenere commissioni di retrocessione e altri tipi di commissioni molto ma molto più importanti. E naturalmente con un altro modello di consulenza, profitti che oggi molte banche e reti mettono a segno crollerebbero. Ecco perché vi parlano magari di gestori geniali, competenze speciali, ma la realtà matematica, che è quella che dovrebbe spingere ad analizzare i dati, è che i fondi spesso partono ogni anno con una zavorra di costi enorme da recuperare, ed è matematicamente molto difficile che al netto di questi costi, in alcuni casi veramente esorbitante, il gestore medio, anche per il tipo di approccio che utilizza nella selezione degli strumenti o delle strategie, riesca a battere il mercato, che non ha costi. Non a caso nei mercati più evoluti come Stati Uniti, Regno Unito, gli investitori istituzionali e i consulenti veramente indipendenti sono passati in massa agli ETF, costringendo oggi anche sempre più le banche italiane fortunatamente anche a proporli, e da qualche mese vediamo addirittura a, anche se non a spingerli, però almeno a iniziare a metterli fra i prodotti che teoricamente hanno a disposizione, che magari usano per motivi cosiddetti captive. Ma quasi sempre vediamo che in Italia viene fatta una strategia cosiddetta di rimessa nel confronto del proporre gli ETF, solo se il cliente magari minaccia di andarsene e magari mettendocene qualche spruzzata o infilandole magari o in gestione patrimoniale o in polizze, giusto per giustificare un pochino la propria parcella. Peraltro che il sistema come strutturato in Italia e in diversi paesi dell'Unione Europea non è molto trasparente e corretto verso i risparmiatori e spinge potenzialmente i risparmiatori verso il conflitto di interesse, non lo diciamo noi come soldi expert o come solo i consulenti finanziari indipendenti, ma la stessa Unione Europea da anni sta cercando con alcune figure di spicco di riformare il settore, ma non senza difficoltà, come potete capire, dato la resistenza di quasi tutto il sistema bancario tradizionale, che deve proprio alle commissioni sul risparmio gestito, sulle POIF, certificati, oltre il 60-65% dei profitti, se andiamo a vedere i bilanci bancari in Europa e soprattutto in Italia.
Una ricerca di alcuni anni fa evidenziava come il 45% degli investitori in Europa dubita che i consigli sugli investimenti ricevuti siano nel loro principale interesse. La scarsa fiducia degli investitori negli intermediari finanziari e nei consigli sugli investimenti ricevuti si riflette in Europa sulla bassa partecipazione dei risparmiatori privati ai mercati dei capitali. Rispetto alla media di altre economie avanzate in Europa, solo il 17% del patrimonio delle famiglie era investito in strumenti finanziari, mentre ad esempio negli Stati Uniti questa percentuale è quasi 3 volte superiore. Proprio recentemente un report pubblicato da ESMA, la Consob europea, analizza i fattori che influenzano, ostacolano o favoriscono la partecipazione dei cittadini europei ai mercati finanziari, raccogliendo 96 risposte da vari portatori di interesse. Cosa viene fuori? È interessante perché è un documento di una fonte fra le più importanti in Europa. Le associazioni dei consumatori identificano come barriere principali la mancanza di fiducia, i costi elevati e la difficoltà nel confrontare i prodotti. L'industria finanziaria, al contrario, attribuisce la bassa partecipazione alla scarsa alfabetizzazione finanziaria dei cittadini, ai fattori culturali e all'avversione al rischio, ritenendo i propri comportamenti estranei al problema. Cosa dicono i risparmiatori sui consigli ricevuti da banche intermediari? Dalle risposte fornite dalle associazioni dei consumatori emerge un quadro di forte criticità e insoddisfazione da parte dei risparmiatori nei confronti della consulenza finanziaria tradizionale. In sintesi, per resistenza di conflitti di interesse e consulenza parziale, orientamento forzato verso prodotti della casa più costosi, accesso limitato a prodotti efficienti e diversificati, i consigli non sono allineati ai reali obiettivi del cliente, netta bocciatura da parte dei giovani e carenze sulla sostenibilità. Con la Retail Investment Strategy di maggio erano state proposte al Parlamento europeo delle norme volte ad aumentare la fiducia degli investitori nei confronti degli intermediari finanziari, le loro tutele e, in definitiva, sperabilmente, la loro maggiore partecipazione al mercato dei capitali, partendo dall'eliminazione delle commissioni sui prodotti consigliati e collocati e facendo diventare la consulenza fee only il modello prevalente, similmente a quello che avviene nei paesi più avanzati. Il modello adottato anche da noi di Soldi Expert SCF. La nostra parcella riguarda esclusivamente la consulenza prestata e noi non possiamo ricevere da nessuno e per nessuna ragione e su nessun cliente incentivi sui prodotti raccomandati. Zero retrocessioni, provvigioni, simili tangenti o pizzo, per quanto naturalmente legalizzati e pienamente compliant. Chiamato ad approvare o rigettare questa normativa, nota anche con l'acronimo di RDR, il Parlamento europeo ha approvato prima un testo di compromesso e da qualche tempo si lavora a una forma più sbiadita e probabilmente cervellotica, che secondo alcuni rispetterà il mantra cambiare tutto per non cambiare nulla. Gli interessi peraltro sono colossali e solo in Italia valgono su questa partita delle commissioni qualche decina di miliardi di euro ogni anno di profitti. Naturalmente massimo rispetto per tutti i consulenti indipendentemente dall'albo in cui si è iscritti. Abbiamo colleghi che lavorano in banche e reti, ne conosciamo molti, e quelli che conosciamo e con cui ci confrontiamo sono brave persone e fanno del loro meglio. Alcuni cercano anche di trovare una via di mezzo tra l'interesse della mandante e quello del cliente, cercando di essere più vicini a quest'ultimi. Anche se non è per tutti facile, come dicono le cronache e le pressioni commerciali, che molti che lavorano nel settore, soprattutto dentro le banche, ricevono per collocare i prodotti e raggiungere i budget assegnati dalla direzione.
Ciò premesso, noi di Soldi Expert SCF abbiamo idee molto diverse su come servire i clienti. Diversi di loro operano magari in modello push, guidato da logiche commerciali, dove l'azienda deve collocare i propri prodotti o quelli con cui accordi di distribuzione. Magari non c'è il nome della propria società di gestione della propria banca, ma ha un accordo per cui può collocare quei prodotti e ricevere delle retrocessioni. L'industria del risparmio in Italia è sicuramente dominata da questo approccio che in gergo si dice push, una parola che appunto significa letteralmente spingere. Noi, come Soldi Expert SCF, abbiamo invece un'idea ormai da 25 anni molto diversa. Come società di consulenza finanziaria indipendente operiamo in un modo praticamente opposto, che viene definito pull, una parola inglese che significa, se dobbiamo usare l'inglese, attirare. Tornando all'esempio pratico, in un modello pull non c'è nessun venditore o consulente che vi spinge a comprare un prodotto preconfezionato o a fare pressione commerciale, perché anche non abbiamo prodotti nostri da collocare né budget commerciali da rispettare, almeno nel caso di Soldi Expert. Al contrario, il nostro obiettivo è attirare naturalmente i risparmiatori verso di noi, offrendo informazioni, analisi, come facciamo con il nostro canale YouTube Soldi Expert, con Radio Borsa, con la nostra lettera settimanale, pubblicando analisi e con la massima trasparenza possibile, mettendoci letteralmente dalla stessa parte del tavolo del cliente. Interessi allineati, questo significa. Responsabilità e dovere fiduciario, viene detto proprio nel gergo statunitense della normativa sulla consulenza finanziaria. Quindi cerchiamo di lavorare come dei sarti, imparziali, e chi vuole, è interessato a ricevere un'opinione sul proprio portafoglio, può naturalmente chiederci una prima consulenza e una prima opinione. A quel punto noi ci sediamo dalla vostra stessa parte del tavolo e andiamo a cercare, se dobbiamo usare questa metafora del sarto, sul mercato i tessuti migliori e più efficienti, che possono essere anche gli ETF o anche le singole azioni, visto che costruiamo da ormai 25 anni portafogli anche di azioni dirette con modelli di gestione attiva che hanno dimostrato di sopravvivere ampiamente al mercato in varie fasi con risultati più che eccellenti, e anche obbligazioni dirette per costruire per ciascun cliente una strategia davvero su misura. Naturalmente i rendimenti passati, come vale per i fondi anche per i consulenti, non sono garanzia di uguali rendimenti futuri. Peraltro noi non abbiamo il doppio banchetto, ovvero possiamo offrire in base al cliente consulenza fiolli o basata sulle retrocessioni come alcune reti ormai fanno. Nel caso della società di consulenza finanziaria indipendente o dei consulenti finanziari autonomi, offriamo unicamente consulenza su base indipendente, e questo possono offrirla solo l'SCF e i consulenti finanziari iscritti all'albo ECF che hanno questa dicitura, consulenti autonomi. E non a caso noi non percepiamo un solo centesimo dalle società di gestione o dalle banche sui prodotti che consigliamo, mai. È per questo che nei nostri portafogli, nella stragrande maggioranza dei casi, facciamo pulizia, liquidiamo i fondi inefficienti e costosi per fare fare spazio appunto a ETF, azioni, obbligazioni e valutiamo certo se un cliente dei fondi attivi che ci sembra che possono avere un senso tenerlo in portafoglio per vari motivi, naturalmente potremmo valutare anche al cliente di tenerli sotto osservazione e consigliarli di tenere, ma difficilmente ci esponiamo a consigliare dei fondi salvo che quel fondo fa veramente qualcosa di inimitabile. Quindi non vi fidate ciecamente se avete seguito fino a qui, secondo noi, della nostra esperienza e gli studi che potete anche vedere e confrontare per farvi un'ulteriore opinione del marketing bancario e finanziario più rutilante, perché c'è anche quello più oscuro se si scava sotto la punta dell'iceberg. Quindi non affidiamoci, non affidatevi alle illusioni o alla narrazione di chi ha spesso l'interesse a cercare di collocare il prodotto più caro e quello dove ottiene maggiori margini. L'investimento non è un atto di fede, è una questione di metodo e anche di probabilità e di controllo anche dei costi.
Oggi risparmiare sui costi di un fondo non è solo una questione di efficienza, è una necessità vitale. Viviamo in un mondo dove l'aspettativa di vita aumenta. In Italia le donne vivono mediamente 85 anni e gli uomini quasi 81. L'inflazione erode i capitali fermi e i costi per la sanità privata saranno sempre più a carico nostro a causa dei tagli del welfare. Per affrontare queste sfide non basta comprare l'ETF giusto o farsi consigliare il fondo del momento. Serve una pianificazione finanziaria rigorosa e su misura. Serve un partner strategico di lungo periodo. Noi di Soldi Expert SCF cerchiamo di fare esattamente questo e in modo imparziale, e guidati dai numeri e prima di tutto dalle esigenze dei nostri clienti. Se questo video ti ha fatto venire il dubbio sui fondi che hai attualmente in portafoglio, o se vuoi finalmente capire quali sono i veri costi occulti che stanno frenando i tuoi rendimenti da anni, noi siamo qui per questo. Puoi richiedere un check-up gratuito del tuo portafoglio. Insieme analizzeremo i tuoi investimenti uno per uno, applicando le stesse metodologie rigorose e indipendenti di cui vi abbiamo parlato in questo video, per capire se esistono alternative più efficienti, sicure ed economiche. Trovi qui e in descrizione il link per prenotare direttamente una prima chiacchierata informale con me o con i colleghi di Soldi Expert SCF. Riceviamo ogni giorno richieste di persone imbottite di fondi costosi, polizze di ramo primo e di ramo terzo e certificati. Aiutarvi a fare chiarezza è il nostro mestiere. Se il video ti è stato utile, metti un bel mi piace, condividilo con amici o parenti che magari hanno i propri soldi fermi in banca senza capirne i veri costi. Un saluto da Marco Cini, Salvatore Gazziano e da tutto il team di Soldi Expert SCF. Come diciamo sempre, informati, chiedi e confronta. Ciao e a presto!